abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma anchinillì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. E trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Amen. Vogliamo pregare. Signore, grazie per la Tua parola. Queste sono parole così sante, così belle, che parlano del nostro Signore Gesù Cristo, Signore. E non vogliamo altro stamattina che essere proprio meravigliati di quanto grande sei, Signore, di quanto umile sei, di quanto Tu hai fatto per servirci, per amarci e per salvarci, Signore. Quindi aiutaci ad avere questo stesso sentimento che vediamo qui in Cristo Gesù, sapendo che è solo così che possiamo avere quella vera unità di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Quindi aiutaci tutti quanti, Signore, parlaci Tu nel nome di Gesù. Amen. Amen. Potete accomodarvi. Cominciamo subito dal versetto 5. Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù. Qui Paolo finisce le sue esortazioni, che abbiamo visto la settimana scorsa, e comincia a parlare di Gesù, racconta quello che Gesù ha fatto per noi. Infatti vediamo che Paolo basa tutte le sue esortazioni a noi in quello che Gesù è e in quello che Lui ha fatto. Quello che Paolo ci esorta a fare in versetto 3 e 4 non è altro che l'atteggiamento che vediamo in Cristo in versetto 5, 6, 7 e 8. Mi seguite? È semplicemente la stessa cosa. È come se Paolo dicesse: fate così perché Cristo ha fatto così. E questo è giusto. Gesù ha detto ai suoi discepoli: io vi ho dato l'esempio. Fate allora come io ho fatto, questo è giusto. E non è soltanto giusto, ma è anche efficace per avere l'unità che abbiamo visto domenica scorsa. Ricordate che abbiamo parlato tanto dell'unità. Possiamo avere questa unità quando abbiamo questo sentimento in noi. È chiave per avere l'unità, dobbiamo assomigliare a Cristo. Quindi è abbastanza semplice. Come abbiamo visto anche domenica scorsa, è anche difficile. È semplice, ma difficile, ma oggi vedremo come mettere in pratica questa cosa. Notiamo questa parola sentimento. Nella lingua originale è la stessa parola che viene tradotto modo di pensare in versetto 2, la stessa parola. Quindi sentimento meno come emozione, potremmo dire, e più come mentalità o atteggiamento. Quindi abbiate in voi la stessa mentalità o lo stesso atteggiamento che ha Cristo Gesù. Poi è bene che ci ricordiamo che dobbiamo avere lo stesso modo di pensare. Non è il mio modo di pensare, non è il tuo modo di pensare, è il modo di pensare di Cristo. Dobbiamo avere il suo modo di pensare e avendolo poi avremo unità gli uni con gli altri. Notiamo che Paolo dice che lui dice in voi, questo sentimento deve essere in voi. Non è qualcosa che possiamo ammirare da lontano, è qualcosa che deve dimorare dentro di noi. Non è qualcosa che possiamo dire, ah sì, bello, e poi non fare niente, è qualcosa che deve essere in noi. Tanti teologi hanno scritto tanti libri proprio su questi versetti. Ed è bene comprenderli a profondo, come cercheremo anche noi, però se rimane solo qua e non arriva anche qua, che senso ha? Deve essere anche in noi. Paolo descrive questo sentimento, versetto 6, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio. Vediamo che Gesù qua essendo in forma di Dio. Paolo comincia all'inizio, potremmo anche dire prima dell'inizio. Prima di tutto, Gesù Cristo era in forma di Dio. Ci possiamo chiedere cosa vuol dire essere in forma di Dio. Uno potrebbe pensare quasi che lui aveva un'apparenza simile a Dio senza essere Dio, ma questo è sbagliato. Vuol dire non tanto apparenza, ma la sua essenza, la stessa essenza di Dio. Avendo la stessa forma, vuol dire avendo la stessa divinità e gloria di Dio Padre. E perciò lui è Dio. E infatti, tante volte, quando non capisci una frase nella Bibbia, basta leggere avanti, tante volte. E se leggiamo la fine del versetto, cosa dice? Non considero rapina l'essere uguale a Dio. Quindi basta che leggiamo avanti e vuol dire che Gesù è uguale a Dio. Quindi la forma non vuol dire che ha l'apparenza di Dio, ma che è veramente nella sua divinità e gloria. Lui è Dio. Infatti, leggiamo qualche versetto in Giovanni capitolo 1. Girate con me. Giovanni capitolo 1. Parlando sempre di Gesù, la sua divinità eterna. Giovanni 1:1. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Come tanti di voi già sapete, la parola in questo brano è Gesù. Okay? Quindi Gesù è o era nel principio. Se lui c'era nel principio, vuol dire che lui c'era anche prima. E se lui c'era prima dell'inizio, vuol dire che è eterno. Gesù è eterno, ha sempre esistito così. E lui era presso Dio, ma pure era Dio. E qualcuno forse qua si confonde e dice, come può essere con Dio, ma anche Dio? E qui arriviamo alla Trinità. L'avete mai sentito? Padre, Figlio, Spirito Santo. Tre persone in un essere. È sempre stato così, e così adesso, Padre, Figlio, Spirito Santo, e sarà per sempre così. Dio è sempre esistito così. E da questo capiamo che Gesù non è un essere inferiore a Dio, non è una creatura generata da Dio, non è diventato a qualche punto Dio, no. Lui è sempre stato Dio, è Dio adesso e sarà Dio per sempre. Quindi dall'eternità passata all'eternità futura, Gesù è Dio. Siamo chiari? Mi spiego bene? Gesù è Dio. Lo vedremo anche altre volte oggi nel nostro testo. Qua facciamo una piccola parentesi. Ho sentito tanti chiedere se Gesù ha mai detto io sono Dio. Ed è una buona domanda. Vi spiego, non c'è un versetto scritto, Gesù disse, io sono Dio. Non c'è nella Bibbia. Potete cercare, ma non c'è. Ma questo non vuol dire che Gesù non era Dio o che non pensava di essere Dio. Giriamo in Giovanni, capitolo 8, alla fine del capitolo. Che alcuni dicono, ah, Gesù non pensava di essere Dio, gli apostoli hanno sviluppato quell'idea, dopo è tutta una storia inventata. Però diverse volte Gesù stesso dichiara palesemente che è Dio. E vediamo uno, è molto chiaro adesso, Giovanni 8, 58 e 59. Gesù disse loro, in verità, io vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora essi presero delle pietre per lanciarle addosso a lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio passando in mezzo a loro e così se ne andò. Avete notato quelle parole? Prima che Abramo, che ha vissuto 2000 anni prima di lui, prima che Abramo fosse nato, cosa dice Gesù? Io sono. Non dice neanche io ero, lui dice io sono. Lui è eternamente presente. Ma poi chi conosce la Bibbia sa che questo è il nome che Yahweh ha dato a Mosè, non a Mosè, cioè si è rivelato a Mosè con il nome Io Sono. E quindi quando Gesù dice Abramo fosse nato, Io Sono, hanno capito subito quello che voleva dire, cioè Io Sono Dio, Io Sono uno con Yahweh, con il Padre. E se a te non sembra molto chiaro, ai giudei era molto chiaro. Avete visto? Perché loro sapevano quello che voleva dire e perciò hanno preso le pietre per lapidarlo, perché insomma aveva detto di essere Dio e perciò secondo la legge doveva essere lapidato. Però se tu sei Dio e dici di essere Dio, è un peccato? No. Quindi in questo caso non dovevano lapidare Gesù perché lui stesso è Dio. Quindi, per chiudere questa parentesi, Gesù diceva di essere Dio e lui è Dio. E poi un'altra cosa, lui ha anche predetto la sua morte e risurrezione e poi è morto ed è risorto, proprio come lui ha detto. E quindi penso che possiamo tutti dire, sì, lui ha detto di essere Dio, poi ha predetto tutto quello e è successo come ha detto, penso che l'evidenza direbbe che lui è Dio. Io sono convinto. Torniamo a Filippesi. Abbiamo fatto la prima metà di versetto 6. La seconda metà dice, non considero rapina l'essere uguale a Dio. Allora, qui è una frase nel greco che è difficile tradurre in italiano. Infatti, tra poco guarderemo anche la nuova riveduta che lo traduce in maniera un po' diversa. Però dice la stessa cosa, nell'eternità passata non era sbagliato che Gesù si considerasse Dio, perché era Dio. Vi leggo adesso dalla nuova riveduta, lo stesso versetto, non considero l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Quindi Gesù è uguale a Dio, ma non si è aggrappato ai suoi diritti che aveva come Dio. Era giusto che avesse quei diritti, ma lui ha detto, io non mi aggrappo a quei diritti, ma invece io lascio stare per fare la volontà di Dio. Quindi non è soltanto la sua identità, ma anche la sua mentalità. Dice, io non mi aggrappo a queste cose, anche se io sono Dio, anche se io ho il diritto, ma io comunque, diciamo, lascerò quelle cose per amare il mondo. Quindi potremmo anche dire che non considerava la sua vera divinità qualcosa da sfruttare per il suo proprio bene. Lui invece usava i suoi diritti per servire gli altri. E questo vuol dire tanto per noi. Possiamo pensare quali sono i nostri diritti, vantaggi, risorse, ovviamente molto meno rispetto a Gesù. Ma quali sono i nostri ruoli, titoli, posizioni di autorità? Dobbiamo chiederci, li sfruttiamo per il nostro proprio bene? O siamo disposti a non aggrapparci gelosamente per servire gli altri? Se vogliamo avere il sentimento di Gesù in noi, vuol dire che noi saremo anche disposti a dire, vabbè, io non devo avere quella cosa, io piuttosto cerco di servire gli altri. Io vi leggo un passo da 1 Corinzi 10. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è vantaggiosa. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa edifica. Nessuno cerca il proprio interesse, ma ciascuno cerchi quello altrui. E Paolo qui spiega proprio il cuore di Gesù. Sì, ok, siamo liberi come cristiani, ma non vuol dire che dobbiamo sempre sfruttare la nostra libertà per il nostro proprio bene. Dobbiamo cercare l'interesse degli altri. Poi versetto 7, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. Quindi Gesù non si è aggrappato ai suoi diritti, invece lui ha svuotato se stesso. Anche qua dobbiamo capire cosa vuol dire che Gesù svuotò se stesso. Ovviamente non vuol dire che lui si è svuotato della sua divinità. Era Dio, poi era Dio per tutta la sua vita terrestre, lo sarà per sempre. Se lui avesse perso per un po' la sua divinità, non sarebbe più Dio. Deve essere eternamente Dio, se no non è Dio. Quindi non è che ha tralasciato la sua divinità. Sarebbe meglio dire, appunto, che lui ha abbandonato, svuotato se stesso dei suoi diritti, o che lui è diventato uno sconosciuto. Se Gesù è Dio, non è uno sconosciuto, anzi è quello più conosciuto al mondo. Invece lui ha detto, io non mi aggrappo ai miei diritti, io piuttosto scelgo di diventare uno sconosciuto. Infatti Gesù avrebbe potuto nascere in qualsiasi palazzo reale. Però dove è nato? In una stalla a Betlemme, perché non c'era posto nell'albergo, e l'hanno posto dove? Nella mangiatoia. Lui non si è aggrappato ai suoi diritti, lui ha lasciato tutto nelle mani del Padre ed è nato e venuto in umiltà. Gesù aveva ogni diritto di manifestarsi nella sua gloria, ma ha scelto invece di manifestarsi in umiltà. Poi dice che lui ha preso la forma di servo, cioè il posto più basso. E stavo pensando un po' ad uno stadio, se andate a vedere un concerto, una partita, qualcosa. Gesù avrebbe avuto il privilegio di prendere la suite VIP più costosa in tutto lo stadio, non ha preso. Non ha preso neanche quel biglietto che costa 40 euro, sai, non male, però non bene. Lui cosa ha preso? Lui ha preso quello là in offerta, 5 euro, sopra, ti serve il binocolo solo per vedere il campo, c'è un pilastro davanti, quindi metto a campo non lo vedi neanche. Cristo ha scelto di prendere quel posto, proprio quello più sperduto. Senza abbandonare la sua divinità, lui prende la forma di servo. E questa parola è doulos. Sarebbe quasi meglio tradurlo schiavo. Gesù ha preso la forma di schiavo. Quindi avete notato in versetto 6, era nella forma di Dio, adesso prende la forma di schiavo. E io non penso che questo è successo a caso. Non è che Gesù ha detto, ah caspita, sono arrivato come servo. No. Gesù ha preso la forma di servo perché lui di natura è un servo. Lui ha preso la forma di schiavo perché lui per la sua natura vuole servire e dare se stesso per gli altri. In Marco 10:45 Gesù ha detto, poiché il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Ecco quello che Gesù voleva fare, non per essere servito, ma per servire. O Luca 22:27, chi è infatti più grande, chi siede a tavola o colui che serve? Non è forse colui che siede a tavola? Però notiamo quello che Gesù dice. Eppure io sono in mezzo a voi come colui che serve. Quindi Gesù aveva ogni diritto del cielo, ma lui è disceso in questa terra prendendo la forma di servo per servirci. Poi dice che Gesù è diventato simile agli uomini. Questo si chiama l'incarnazione di Cristo, l'incarnazione. Cioè che Dio, il Dio eterno, ha preso carne e ossa come abbiamo noi. Lui è Gesù. Giovanni 1:14, la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi. Noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito del Padre, o proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Quindi il Dio eterno si è fatta carne, l'incarnazione. Forse uno si chiede, allora come funziona questa cosa qua? Dio che diventa uomo. è un mix, tipo una parte Dio, una parte uomo, 50-50, 70-30, 99-1, cioè quali sono i percentuali? Qua c'erano partizioni che questa metà di Gesù era Dio, questa metà era invece... Vi siete mai chiesti queste cose? O solo io? Forse sono solo io, vabbè. No, c'è una confessione protestante antica che lo dice molto meglio di me. Gesù era vero Dio e vero uomo, ma pur tuttavia un solo Cristo. Ecco, Cristo. Vero Dio, vero uomo, un solo Cristo. Non è un mix, non è una divisione, non è che Gesù era schizofrenico. No, vero Dio, vero uomo, in un solo Cristo. Dio fatto si carne. Prima di andare avanti, chiediamoci quello che possiamo anche noi imparare da questo. Prima ci siamo chiesti se siamo disposti a deporre i nostri diritti per servire gli altri. E qui chiediamo una domanda simile. Siamo disposti pure a prendere la forma di servo per servire gli altri? Girate con me in Luca 17. Luca 17. Leggiamo da versetto 7. Ora chi di voi, se ha uno servo, Gesù che sta parlando, un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando è tornato a casa dai campi, vieni subito e metterti a tavola, non gli dirà piuttosto preparami la cena, rimboccati le vesti e servimi affinché io abbia mangiato e bevuto, poi mangerai e berrai tu. Ringrazia forse quel servo perché ha fatto le cose che gli erano state comandate? Non lo penso. Così anche voi, quando avrete fatto tutte le cose che vi sono comandate, dite, siamo servi inutili, abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Devo dire che la prima volta che ho letto questi versetti non è che mi piacevano più di tanto, se devo essere onesto. Noi diciamo nel mondo evangelico, sì, sono un servo, qualsiasi cosa lo farò, però ci consideriamo veramente servi? Perché tante volte ci possiamo considerare, ah sì, sì, sono un servo, sono disposto, tutto, ok. Però quando poi qualcuno ti tratta come un servo, come reagiamo? C'è quella famosa parola, sapete qual è? Sai, non so se... Tante volte quando ci trattano come servi, diciamo, ah, ok, non so, io voglio essere disposto a fare qualcosa, però se devo veramente fare qualsiasi cosa, come ho detto, che avrei fatto, ci offendiamo. Se diciamo di essere servi, dobbiamo essere pure servi. Dobbiamo pure essere disposti a dire, ok, se c'è da fare una cosa, lo faccio. Non importa quello che voglio fare io, non importa quello che penso io, devo essere semplicemente disposto a servire. E sapete perché? Perché Gesù è così. Secondo voi Gesù voleva subire il dolore della croce? No, infatti lui ha detto al Padre, non lo voglio fare. Se c'è un altro modo, fa che questo calice passi da me, però poi cosa ha detto? Non sia fatta la mia volontà, ma la tua. E questo è il vero cuore di un servo. E anche se questi versetti ci fanno un po' male, è la parola di Dio. Devo dire, non è mai tra cristiani, non deve mai darci ragione o motivo per disprezzare altri credenti, ok? Non è che possiamo dire tu non sei altro che un servo inutile, sbagliato, ok? È quello che dobbiamo considerare di noi stessi. Io non sono altro che un servo inutile. E facciamo bene riflettere su questa cosa. Poi, versetto 8, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Ed è proprio qui che vediamo l'umiltà di Gesù. Lui è diventato uomo, questo non è neanche tutto, lui ha anche vissuto in umiltà, sempre più basso. Infatti da 12 anni a 30 anni sappiamo veramente poco riguardo la sua vita, veramente poco. Sappiamo che era falegname, possiamo presumere che avrebbe lavorato con suo papà, però 18 anni che sappiamo veramente poco, viveva in umiltà, non aveva niente ministero pubblico, non aveva fama, niente gloria, lui viveva una vita umile e semplice. E questa è la umiltà di Gesù, vediamo che lui ubbidiva. Lui ha detto, io ho osservato i miei comandamenti, i comandamenti del Padre mio. E anche in ebrei c'è scritto, benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. E lui è stato ubbidiente fino alla morte. Di nuovo, come ho appena detto, lui ha pregato, non sia fatta la mia volontà, ma la tua, Signore. E specifica pure che tipo di morte? Morte di croce. Allora, per noi la croce ormai è diventato un simbolo molto comune, vero? Noi abbiamo la collana con la croce, lo mettiamo sul parete, lo vediamo quando giriamo. E se posso dire, l'abbiamo quasi domesticato questo simbolo. Però nel primo secolo era un modo per eseguire la pena di morte. Non era una cosa bella, non era un simbolo di qualcosa di bello. E non era neanche un modo etico o veloce per uccidere qualcuno. Era fatto in modo apposta per infliggere più dolore e sofferenza possibile. Era il modo più estremo. I romani avevano diversi metodi, ma la croce era quello più orrendo, riservato soltanto per schiavi, ribelli, stranieri. Interessante che Gesù, schiavo, aveva ricevuto la punizione di uno schiavo. Se pensiamo ai Filippesi a cui Paolo sta scrivendo, ricordate che era una città romana, tanti erano cittadini romani, non potevano neanche essere uccisi su una croce, era illegale. Soltanto se l'imperatore stesso dicesse, ok, questo qua può essere crocifisso, se no un cittadino romano non poteva essere ucciso su una croce. Anche i giudei consideravano maledetto chiunque veniva appeso al legno. La croce non parla di gloria, è diventato questo, ovviamente, però nel suo contesto originale non è altro che vergogna, dolore, sofferenza. E questa la croce. E Cristo ha subito questo, la croce, per tutti noi. Dico una cosa brevemente, poi possiamo vedere gli altri versetti. Abbiamo parlato un po' in questi studi riguardo la prospettiva celeste che dobbiamo avere riguardo tutto, anche riguardo la nostra sofferenza. E tante volte quando soffriamo ci chiediamo perché. Qualcuno si è mai chiesto perché? Perché soffro? Tante volte noi non comprendiamo. Ed è vero che tante volte noi non capiremo appieno in questa vita tutto il perché, perché Dio permette certe cose. Ma in questi versetti impariamo una cosa meravigliosa, ed è che Cristo ha sofferto con noi, anzi lui ha sofferto di più di quanto soffriamo noi. E anche se nessuno ti capisce, Gesù ti capisce. Perché lui ha subito la croce. E anche se tu stesso non capisci le vie del Signore, Lui capisce la tua sofferenza. Giriamo un attimo in Esodo, capitolo 2. Esodo 2, 24 e 25. Si trovano come schiavi in Egitto, una vita molto molto difficile, dico il popolo di Israele. Ma vediamo quello che fa Dio in versetto 24 di Esodo 2. Così Dio udì il loro gemito e Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. E Dio guardò sui figli di Israele e Dio si prese cura di loro. Vediamo quattro cose che Dio fa nei confronti del suo popolo. Dio ode il suo popolo, Dio si ricorda del suo popolo, Dio vede il suo popolo e Dio prende cura del suo popolo. Amen. E qualsiasi cosa che stiamo affrontando, questa verità non cambia. Dio ci sente, si ricorda, non si dimentica di noi, ci vede e Lui sta prendendo cura di noi. Torniamo adesso in Filippesi 2. Abbiamo visto una grande discesa dal punto più alto dell'esistenza al punto letteralmente più basso possibile, la morte di croce subita dal nostro Signore. E questo non è capitato, cioè non è capitato così a caso. Non è che Dio Padre l'ha costretto, tu andrai alla croce come un papà fa col figlio quando deve andare dal dentista. Tu andrai dal dentista, non importa. No. Gesù ha scelto questa strada. Ha scelto l'umiltà, ha scelto di servire, ha scelto di mettere da parte i suoi diritti. Ha scelto di soffrire la croce, di prendere su di sé tutto il nostro peccato e di morire. Cristo ha scelto questo, ha preso la strada difficile e umile e poi ha lasciato il resto nelle mani del Padre. Quindi abbiamo visto la discesa, adesso vediamo la parte bella, la salita. Versetto 9. Notiamo qua che in versetto 9, 10 e 11 Gesù non fa niente. Dio Padre fa tutto per Gesù. Notiamo bene, versetto 9. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome. Lui dice, perciò Gesù si è abbassato e perciò Dio l'ha innalzato. Il suo innalzamento è direttamente collegato alla sua umiltà. E vediamo che Dio stesso l'ha innalzato. Gesù non ha fatto altro che abbassarsi e umiliarsi e poi è Dio che l'ha innalzato. È Dio che gli ha dato il nome sopra di ogni altro. C'è una cosa interessante. Nel greco originale la parola qui tradotta sovranamente, letteralmente, è iper. Iper, ok? Una volta c'erano i mercati, vero? Poi sono arrivati che cosa? I supermercati, vero? E adesso quei più grandi che abbiamo, come si chiamano? Ipermercati, esatto. Chissà cosa ci aspetta dopo, non lo so. Però, e questa è la parola, iper innalzato. Dio ha iper innalzato Gesù. L'ha fatto, insomma, come vediamo nel Vangelo, tramite la sua risurrezione, vero? La sua ascensione, è asceso in cielo, ma non è che Dio l'ha portato in cielo e basta. In Salmo 110, versetto 1, dice, l'Eterno dice al mio Signore, siedi alla mia destra finché io faccia dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Il versetto più citato nel Nuovo Testamento dell'Antico Testamento. l'ha fatto sedere alla sua destra in cielo. Dio l'ha sovranamente innalzato e gli ha dato anche un nome. Non è semplicemente un'etichetta, come sapete bene il nome nella Bibbia parla del carattere di una persona. In questo caso il nome è quello adeguato all'onore e alla gloria che gli è dovuto. E qual è il nome che gli ha dato? Di nuovo basta guardare avanti in versetto 11. Gesù Cristo è il Signore. Possiamo tutti dire amen? Gesù Cristo è il Signore. Nell'Antico Testamento Dio aveva dichiarato: io sono il Signore, questo è il mio nome, io non darò la mia gloria ad un altro. Ma Dio Padre chiama Gesù Signore. Cosa vuol dire? È semplice. Gesù è Dio. Gesù ha lo stesso nome del Signore. Quindi, tutto sommato, Gesù viene portato dal più basso al più alto, perché lui ha scelto la strada umile, Dio poi l'ha innalzato. Un pastore ha detto una cosa interessante. Dice, Gesù è acceso al trono, entrando per quella piccola porta laterale dove entrano i servi. E questo non è che c'è un versetto biblico che le dice, però penso che dà molto impatto. Gesù è acceso al trono attraverso il suo servizio umile, il suo sacrificio per noi. Allora, cosa vuol dire per noi? Sappiamo che dobbiamo seguire l'esempio di Cristo. Noi dobbiamo umiliarci e aspettare che il Signore ci innalzi. E deve essere sempre così, mai sia che noi innalziamo noi stessi. Sapete a che cosa possiamo paragonare l'innalzamento di se stesso? Al peccato originale di Satana. Non dobbiamo girare lì, però in Isaia 14, dal versetto 12 a 15, Dio parla a Satana, dice in cuor suo: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Lui voleva innalzarsi, ma poi Dio cosa ha fatto? Invece ti hanno fatto discendere nel soggiorno dei morti, nelle profondità della fossa. Ecco la via di Satana, innalzare se stesso, però Dio poi deve abbassare chi si innalza. È completamente l'opposto della via di Gesù, che si è umiliato e poi Dio l'ha innalzato. Infatti Gesù ha detto: or chiunque si innalzerà sarà abbassato, chiunque si abbasserà sarà innalzato. È semplice. Quindi il nostro compito, dobbiamo svuotarci di noi stessi, dobbiamo prendere la forma di un servo, dobbiamo abbassare noi stessi e dobbiamo essere semplicemente ubbidienti. È così che abbiamo in noi lo stesso sentimento che era in Cristo. E poi Dio ci penserà del resto. E questo è veramente un atto di fede, no? È un atto di fede perché io dico: ok, Signore, io mi umilio e confido che tu mi rialzerai nel momento giusto. Noi non mettiamo le mani sull'innalzamento, noi ci umiliamo, poi abbiamo fede che Dio ci innalzerà quando Lui decide che è il momento opportuno. E anche se ci abbassiamo con Cristo, saremo innalzati con Lui nell'ultimo giorno, la risurrezione. Come Gesù è morto nel corpo di morte, poi è risorto nel corpo eterno, anche noi, se crediamo in Lui, saremo risorti con corpi eterni. Non vuol dire che noi ci sederemo sul trono di Dio in cielo, mai sia, però saremo partecipi alla sua gloria, saremo risorti in gloria assieme a Lui. Poi gli ultimi due versetti, versetto 10 e 11, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Quindi Dio l'ha innalzato affinché tutti quanti riconoscono che Lui è il Signore di tutto. Avete notato? Ogni ginocchio, ogni lingua, universale, tutti riconosceranno che Gesù è il Signore. Allora, qui dobbiamo capire, Paolo non sta dicendo che tutti saranno salvati, ok? Questo sarebbe l'universalismo, cioè che alla fine non importa quello che fai, se credi, se non credi, tu sarai salvato perché Dio, insomma, così. Come spiegato nello studio che abbiamo fatto riguardo il riposo, Dio vuole portare la sua redenzione in ogni aspetto della creazione, non soltanto gli esseri umani, ma anche il mondo, ok? Ma questo non vuol dire che ogni persona sarà salvata. La Bibbia non insegna l'universalismo. Solo chi crede in Cristo sarà salvato. E solo chi confessa Gesù come Signore in questa vita sarà salvato. Siamo tutti d'accordo? Romani 10:9. Poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. E poi chi rigetta Gesù in questa vita, rigetta anche la salvezza. Ma comunque chi lo rigetta in questa vita piegherà le ginocchia nell'ultimo giorno. Tutti confesseranno Cristo come Signore. Noi lo possiamo confessare con gioia adesso, ma alcuni nell'ultimo giorno saranno obbligati davanti al trono di confessare che Gesù è il Signore. Questa è la verità. Non avranno la scelta, saranno obbligati, per forza dovranno dire Gesù è il Signore. E per noi cosa vuol dire? Per chi crede già possiamo avere una grande pace, amen. Noi conosciamo il nostro Signore, noi già ci siamo arresi a Lui, conosciamolo in modo intimo, come dice in Prima Tessalonicesi, non siamo destinati all'ira di Dio. Amen. Ma è anche una sfida per chi non crede ancora. Tu confesserai Gesù, anche adesso ti arrenderai a Lui, perché l'alternativa e che tu dovrai rigettarlo e aspettare finché è troppo tardi e finché sarai costretto a piegare le tue ginocchia e confessare che Gesù è il Signore. In quel giorno non avrai più scelta. Ogni essere umano ha due opzioni: conoscere Dio come Salvatore o conoscere Dio come giudice. È così, non ci sono altre vie. Leggiamo qualche versetto in Giovanni 12. Giovanni 12, 46. Scusate. Io sono venuto come luce per il mondo, affinché chiunque crede in me non resti nelle tenebre. E se uno ode le mie parole e non crede, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Chi mi respinge e non accoglie le mie parole, a chi lo giudica? La parola che ho annunziata sarà quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Nella sua prima venuta Gesù è venuto come Salvatore. Infatti per quello che dice, io non vi giudico adesso. Io vi ho detto la verità, ma adesso non vi giudico. La scelta resta a voi, cioè o mi respingete o mi accettate. Io non vi giudico adesso, però la seconda volta che Gesù viene, viene come giudice. Giudice. E tutte le decisioni saranno già prese. Saranno già prese. Sarà già deciso. E Gesù dirà, voi non avete ascoltato la mia parola, mi avete respinto e quindi giudizio. Questo è chiaro, Gesù è l'unica via alla salvezza e lo possiamo o accettare o rigettare. È così? E chi lo respinge adesso porta giudizio su se stesso. Io voglio, so che tutti vogliamo che ogni persona qua stamattina non respinga il Signore, ma che accetti il suo amore. Perché dovremmo tutti quanti rendere conto davanti a Dio un giorno. Questa è la verità. E non vogliamo aspettare finché è troppo tardi. Amen. Quindi, per concludere, Cristo è il nostro esempio. Paolo ha esortato i Filippesi di fare cose difficili, ad avere unità quando è difficile avere unità. E lui continuerà ad esortarli nei versetti successivi, ma non lo fa senza averci spiegato il motivo per cui dobbiamo cercare l'unità. Noi dobbiamo amare gli altri, perdonare gli altri, sopportare gli altri, cercare unità, tutto quanto, perché è così lo stesso sentimento di Cristo Gesù. Amen. Così ha fatto il nostro Signore, e se Lui è il nostro Signore, lo seguiamo con la stessa mente. E poi non solo questo. Cristo non è soltanto il nostro esempio, ma sapete che Lui è anche il mezzo che ci dà la capacità di seguirlo. Sapete che la morte e la risurrezione di Cristo ci forniscono la potenza di poter vivere per Lui, come Lui ha vissuto. Dobbiamo morire noi stessi ogni giorno, come Gesù ha detto, ma quando moriamo a noi stessi, Dio poi ci dà la nuova vita che ha risuscitato anche Cristo. Così non ci lascia senza mezzi, non dice fate così però è impossibile, no, Lui dice fate così perché vi do anche la capacità di camminare come io ho camminato. E alla fine penso che possiamo tutti dire che questa è la storia più bella di sempre. Gesù comincia nell'eternità passata, la sua discesa fra di noi, morte, il suo innalzamento, e poi la gloria eterna. Insomma, racconta tutta la storia in pochi versetti. Però, se notiamo bene, questa storia, la più bella, la più importante di sempre, non racconta altro che una storia di umile sacrificio fatto nell'amore. Questa è la storia più bella di sempre. E per la grazia di Dio anche noi possiamo esserne partecipi.